XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
In queste settimane Federsolidarietà e Lega Coop Sociali ha protestato per chiedere il ritiro della gara per i servizi sociosanitari emanata dall'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2. È un tema, è un problema che riguarda le cooperative sociali, e non solo perché loro vivono facendo questi, loro, i loro dipendenti, tutta questa realtà facendo questi servizi, ma riguarda molto da vicino anche le famiglie, perché si tratta appunto di servizi sociosanitari. Ne parliamo con Carlo Di Somma, presidente di Conf Cooperative, che per molti anni si è occupato proprio del settore sociale di Conf Cooperative. Benvenuto Carlo, ci spiega un momento bene di che si tratta quando parliamo di servizi sociosanitari e perché diciamo che interessano da vicino le famiglie?
Sì, riguardano le famiglie e le persone in in maniera diretta, perché parliamo di tutti i servizi sociosanitari del territorio dell'ASL Umbria 2, che è in pratica il territorio che va da Foligno, Spoleto Valnerina, Terni e fino a Orvieto. È una gara importante, perché se consideriamo che l'importo è di circa 36 milioni di euro per sei mesi di gara, quindi stiamo parlando di una marea di servizi che incidono nella vita dei disabili, degli anziani, dei minori, dei soggetti con problemi di salute mentale in tutta questa fetta di territorio della regione.
Quindi parliamo di servizi che vanno ad incidere sulla qualità di vita delle persone e delle persone più fragili, giusto?
Assolutamente sì, perché parliamo di servizi domiciliari, parliamo di servizi semiresidenziali e di servizi residenziali, in cui quando intervengono i servizi significa che stiamo dando un sostegno forte a soggetti con gravi fragilità.
Non è solo un problema sindacale, possiamo dire così, perché ci sono 1200 lavoratori coinvolti, ma è un problema appunto, come dicevamo, che riguarda la persona. Qual è la cosa che voi contestate di questa gara?
Diciamo, la cosa che contestiamo in questa gara è che innanzitutto c'era già una procedura aperta. Nel 2019 l'ASL 2 aveva aperto una procedura di gara per 60 mesi più 24 di eventuale proroga, quindi con una continuità assistenziale forte, basata su lotti funzionali e non su base territoriale. Quindi si parlava nei vari lotti si parlava di tutti i servizi per gli anziani con un'uniformità su tutto il territorio di quella ASL, i servizi per i minori su tutto il territorio di quella ASL, però erano i servizi per i minori, quindi lotti funzionali. Di questa gara si è espletato soltanto la parte della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici e non se ne è saputo più niente.
Quindi possiamo dire, in questa gara che era in corso ma di cui non si sa più niente, si sarebbe comunque definito anche la qualità del servizio richiesto,
certo,
no? Sarebbero
certo.
Stati indicati dei parametri eccetera eccetera.
Sicuramente
quindi
sì.
Si sarebbe le cooperative o chiunque fosse interessato alla gara avrebbe dovuto poi specificare in che modo concretamente avrebbe risposto a questi requisiti, giusto?
Certo.
Per dire in maniera molto banale, una cooperativa che si occupa della raccolta del Gran Turco, faccio un esempio per assurdo,
non avrebbe potuto partecipare.
Ecco, perché i suoi operatori non sarebbero stati qualificati.
Esatto,
per...
Esatto,
cosa succede esatto. Invece con questa nuova gara?
Dovrebbe essere, da quello che è nell'intenzione dell'ASL, una gara ponte, nel senso che dovrebbe coprire questi sei mesi più eventuali sei di proroga, quindi questo anno di tempo, per emettere poi una vera e propria gara che dovrebbe poi andare ad assegnare i servizi secondo un periodo un po' più lungo rispetto a quello che è ventilato in questa procedura transitoria.
L'espressione che lei usa è ipotetica, nel senso che non c'è una certezza che le cose stiano così? Vi è stato comunicato qualche cosa oppure no?
Non c'è stato comunicato sicuramente assolutamente niente sotto questo aspetto. Il dato di fatto è che adesso questa gara è aperta, dovrebbe scadere il 19 di luglio, c'è già stata una proroga della scadenza per rispondere a una marea di quesiti che gli operatori economici hanno fatto, segno che le cose non erano proprio chiare neanche a chi voleva partecipare a questa gara, e ha già spostato i termini di presentazione delle offerte dal 9 al 19.
Quindi dicevamo che si configura in quale modo questa gara ponte, chiamiamola così, di 6 mesi?
Ufficialmente si configura come gara con offerta economicamente più vantaggiosa, però quando uno va a guardare i documenti di gara, specie la parte che riguarda il progetto tecnico, si rende conto che il progetto tecnico di fatto non è previsto, non c'è, perché vengono soltanto richieste una serie di, come dire, di requisiti, no? Per esempio, possiedi tutto il personale atto a mettere, rispettando gli standard e rispettando il monte ore che viene richiesto, in essere servizi di qualità? Sì, no. Di questo personale, in che percentuale ci sono gli OS, gli operatori sociosanitari, che hanno almeno 2 anni di esperienza lavorativa? E non si chiede la specificazione di questa esperienza lavorativa. Non si dice che se è per i servizi messi a gara. Uno potrebbe aver fatto l'OS in un laboratorio di analisi, e l'unica conoscenza dei pazienti è che ha portato in giro provette, ma non ha fatto l'operatore sociosanitario a contatto con le persone, o con un anziano, o con un anziano malato di Alzheimer. Perché non ti chiede di mettere i curricula, ti chiede solo di mettere i numeri. Quanti ne hai e in che percentuale? Fatto questo, tu prendi il punteggio di merito. Mi dite dove sta la qualità di questo progetto? Non c'è. Stessa cosa sulla qualità della rete di conoscenza del territorio. Devi indicare le ragioni sociali e il numero degli accordi territoriali che andrai a fare una volta vinta la gara. E ma chi ti garantisce che quelle persone, quelle sigle che sono state messe nell'elenco, poi dopo davvero l'accordo te lo fanno? Se intanto prendi i punti, e poi se nessuno ti firma gli accordi, va bene, ora a me è successo, i punti li hai presi uguali. È così che si fanno le gare di qualità? A me non sembra.
Voi contestate anche il fatto, per esempio, che non è previsto nemmeno l'obbligo di un sopralluogo nei luoghi dove vengono erogati i servizi.
Per alcuni servizi viene addirittura detto che è l'operatore economico che deve metterli a disposizione. Ma chi ci garantisce in questa fase? Io dichiaro sì, ok, ho i locali idonei. Chi ci garantisce che quei locali poi dopo supereranno i controlli secondo gli standard che sono vigenti all'interno della regione dell'Umbria? Chi ce lo garantisce? Intanto io dico che ce li ho e prendo i punti, e poi se non vanno bene ne cercherò degli altri. Ma si fanno così le gare? Questo a me sembra molto 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 strano. Cioè, questa gara è una gara al massimo ribasso, perché questo non è un progetto tecnico qualitativo. Non è un progetto tecnico qualitativo, non c'è scritto da nessuna parte quali sono i servizi aggiuntivi o migliorativi che io intendo fare. Non posso scrivere da nessuna parte che ho davvero degli accordi con una serie di sigle, di organizzazioni con i quali ho fatto una serie già di progetti, con i quali ho rapporti stabili sul territorio. Non lo posso dire da nessuna parte. Non posso mettere neanche i curricula di coloro che lavorano e dimostrare che hanno esperienza nei servizi che sono messi a gara. Non posso mettere niente, i certificati di servizio, niente, non posso mettere niente. Devo dire solo il numero e gli anni e la percentuale che incide di questa esperienza. Basta. Non è questo vince chi fa più ribasso a casa mia.
Ecco, questo pone un problema per le cooperative, perché come abbiamo visto, questo possiamo sottolinearlo, questi sono servizi ad alto contenuto di lavoro
e di relazione, soprattutto. Ma infatti la preoccupazione che è stata espressa dalle centrali cooperative, che potrebbe sembrare semplicemente una preoccupazione Cicero Prodomo sua, perché siamo preoccupati per i livelli occupazionali, è stata condivisa anche da qualche organizzazione che invece si occupa delle famiglie e dei soggetti con disabilità.
Possiamo citare la Federazione per il superamento dell'handicap, per esempio, che raccoglie a sua volta molte associazioni.
Che ha fatto un comunicato stampa molto preoccupante e molto preoccupato, e con la quale stiamo lavorando a stretto contatto invece per far partire dei progetti di coprogettazione dei servizi. Forse questa sarebbe una vera rivoluzione se riusciamo a portarla a termine. Una vera coprogettazione.
L'auspicio è che la USL e quindi anche la regione, perché poi c'è anche un problema politico di gestione della cosa, oppure è solo una responsabilità in capo all'azienda sanitaria?
Gli appalti sono in capo alle stazioni appaltanti, in questo caso la stazione appaltante è diretta emanazione della regione, perché è la regione che ha titolarità nell'ambito dei servizi sociali e sociosanitari nel nostro ordinamento. Alla regione noi abbiamo posto un altro problema che è più politico, ossia quello di chiedere una legge regionale che non solo vieti gli appalti al massimo ribasso, ma li renda invalidi. Non so se riusciremo a trovare un accordo bipartisan, perché questa non è una cosa di destra o di sinistra, questa è una cosa di diritti delle persone a ricevere servizi di qualità, diritti dei lavoratori a lavorare in servizi di qualità e a dare e ricevere qualità del loro lavoro. Quindi io non so se riusciranno a trovare un accordo politico che superi le barriere e faccia per una volta qualcosa che attiene al vero bene comune.
6 mesi per la burocrazia regionale sembrano pochi, ma per la vita della persona 6 mesi o un anno, abbiamo sentito, può essere prorogato, sono un tempo lunghissimo.
Si rischia di creare un danno che poi ci portiamo avanti per chissà quanto altro tempo. Però nei servizi alla persona c'è tutto un lavoro relazionale che viene su con gli anni, e non può essere invocato semplicemente il principio della libera concorrenza o della discontinuità. Qui la discontinuità rischia di fare male.
Ecco, noi possiamo solo augurarci che in questo rinnovamento comunque del bando di gara, che, come lei ci ha ricordato, era già iniziato e quindi era un percorso già aperto, si ritorni a mettere al centro subito la qualità del servizio, non tra un anno o 2 anni, perché poi si fa la gara, cioè, i tempi sono lunghissimi e le persone stanno male non a intermittenza, ma cioè, se hanno dei problemi li hanno sempre, non è che dicono certo, adesso c'è la gara, sospendo un attimo la mia fragilità mentale piuttosto che fisica, no, cioè, sì. E quindi l'auspicio è che non ci sia discontinuità nella qualità del servizio, anzi che migliori la qualità del servizio.
Le nostre imprese sono pronte a gareggiare sui termini della qualità.
Qual è la speranza che voi avete con questa protesta?
Noi nell'ultimo comunicato stampa abbiamo chiesto il ritiro in autotutela di questa gara. Gli atti successivi della ASL mi fanno disperare che si arrivi ad un ritiro di questa procedura, quindi penso che oramai la stazione appaltante abbia deciso di andare avanti e vorrà andare avanti fino in fondo. L'unica cosa che mi auguro è che le imprese del territorio possono manifestare comunque al meglio la loro qualità nel dare questi servizi e lanciarsi in un percorso di coprogettazione per rispondere poi anche alla gara, diciamo, che dovrebbe poi garantire di più una certa continuità e una certa stabilità e qualità dei servizi.
Bene, noi ringraziamo Carlo Di Somma, presidente di Conf Cooperative, continueremo a seguire la vicenda, cercheremo di capire come evolve e che cosa succede.
XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.